Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
E benvenuti a tutti qui su radiofonica.com con Luca Bianco
e il super esperto di calcio Andrea Fioravanti.
Siamo in diretta webcam, siamo in diretta video, audio, potete venire anche fisicamente qui all'officina a baciarci, abbracciarci, farci sentire quanto ci volete bene, in quanti siete. Ma quello che noi vogliamo dire oggi è che parleremo solo unicamente di calcio, il derby, le vittorie di Juve e Roma, straordinarie contro la Lazio, un pochino meno bene contro l'Atalanta, ma parleremo di tantissime altre cose.
Abbiamo sì anche l'argomento del derby locale, quello che coinvolge Perugia e Terni. Dopo diciamo 10 anni è tornato il derby dell'Umbria.
Il nostro inviato speciale Luca Bianco è andato direttamente allo stadio per scoprire i segreti di Perugia Ternana, che sapete già come è andata a finire, ma noi vi diremo come è andato lo svolgimento. Ma tutto questo subito dopo la canzone che Luca metterà.
No,
ora
dopo che lo decido io.
Questo era Cool Kids, un evergreen di Febbra 90 Radio, una delle canzoni preferite di Luca, che ce la fa ascoltare. Io vorrei fare un grande ringraziamento, sembra tipo no, verso la fine di quelle straordinarie stagioni televisive quando tutti ringraziano. Voglio farla a metà dell'anno, anzi a un terzo dell'anno. Vorrei ringraziare Luca per le canzoni che fa, per le foto che sceglie, per la cura maniacale delle foto che pubblichiamo ogni volta sui nostri vari profili. Luca,
io voglio ringraziarti invece perché mi riesce ogni ogni volta a rendere partecipe di tutto quello che fai. E soprattutto mi diciamo, sei flessibile alle decisioni, non le prendi da solo.
Finisce qui sempre la 90 Radio. Penso che il nostro rapporto professionale debba finire qui. E non solo. Salutiamo Deborah che ci sta ascoltando da Perugia.
Allora, ok, andrò a fare compagnia a Walter Mazzarri. Ok.
Chissà cosa sta facendo, che cosa ha fatto Walter Mazzarri in questi giorni, soprattutto venendo la partita del derby di ieri.
Mangia caciucco.
Un giudizio sul derby di ieri?
Ma pessimo. Okay. Fa veramente schifo, due okay. squadre di merda.
Ok, potevi essere meno trashan comunque, però ci sta. Sì, derby bruttissimo, poche occasioni da gol veramente. Mi ha stupito il fatto che un goleador cinico come Icardi non abbia segnato subito con quella grandissima azione. Però ti devo dire che c'è un cambiamento di passo, nel modulo, nell'atteggiamento nell'Inter. Ma secondo te chi ha giocato meglio? Nella mediocrità.
Sì, allora, riprendendo il ragionamento di prima, le rose di Inter e Milan sono distanti anni luce dai bei tempi dei quarti di finale, delle semifinali di Champions League giocate dalle squadre milanesi. E riguardo la partita di ieri, abbiamo visto due squadre mediocri, molto mediocri, secondo me effimere in attacco e con molte lacune difensive. Però diciamo l'Inter secondo me si è salvata da una possibile diciamo disfatta, la quale sarebbe stata forse con Walter Mazzarri, ma diciamo così e coi ma la storia non si fa. Grazie a questo diciamo vigore, questo entusiasmo dato dall'arrivo di Roberto Mancini, ricordiamo dopo 10 anni è tornato da Piano Gentile, dal primo giorno di Piano Gentile del 2004. E l'Inter comunque ha fatto una partita secondo me importante, ricordando che comunque era il Milan che giocava in casa, quindi diciamo la maggior parte sugli 70.000 paganti e più della metà erano comunque di fede rossonera, non è mai facile.
Sono convinto che se Torres non avesse giocato nemmeno un minuto di questa partita il Milan avrebbe vinto. Il Milan ha veramente giocato in 10 per 60-70 minuti. Questo giocatore ha avuto un'involuzione pazzesca. Juan Jesus lo teneva dal punto di vista fisico. Dal punto di vista tecnico puoi anche essere un grande campione, ma Torres ha sempre dimostrato di avere una grande tecnica, ma la sua forza era soprattutto fisica, nel senso non straripante magari come Drogba, ma un giocatore che riusciva molto mobile, che faceva impazzire i difensori. Anche quell'Inter che perse con il Liverpool e che decretò l'addio di Mancini dalla panchina, la panchina nerazzurra. Però quando è entrato Onda, è vero che il Milan ha iniziato a perdere palla perché era anche un altro tipo di partita, però si sono viste le azioni più importanti. E Sharawy ha preso la traversa.
Sì, dal punto di vista estetico non c'è paragone tra Torres e Onda, perché appunto Torres è un bellissimo ragazzo e diciamo sponsor ufficiale della Kiko per lo smalto, per Gianluigi David per i capelli. Però purtroppo qua si gioca a pallone, caro Fernando. Quindi è entrato Onda, che diciamo è un giocatore rinato con la cura di Filippo Inzaghi, protagonista di un grande avvio di stagione, con ricordiamo ben 8 gol all'attivo. E appunto diciamo è stato l'unico del tridente offensivo del Milan durante i 90 minuti a rendere, diciamo, a creare problemi alla difesa dell'Inter. Ho avuto un problema di pro, ok, lo difenderemo.
Ma tra i pro e i contro di questa partita sicuramente il Milan può dirsi soddisfatto, perché molti addirittura pensavano che Mancini con la sua grande esperienza potesse, no, mandare al tappeto Inzaghi. Ma io direi proprio di andare sui punti cardine della partita. Voi dovete sapere che prima di ogni partita importante io e Luca ci diciamo quale sarà il pronostico, no? Si ricorda il mio famoso pronostico con la Roma in cui dissi: mi sento che la Roma vince.
Ammettiamo entrambi le nostre colpe. Lui ha pronosticato una bella vittoria della Roma. Io avevo pronosticato quest'estate durante i mondiali una bella vittoria della Spagna.
Poi che se permetti, la mia era un pochino più campata in aria. Ma Luca mi ha detto: Andrea, l'uomo della partita sarà Joel Obi. Quando ho visto Obi sbagliare il gol, sbagliare un appoggio e far segnare il Milan con un grande gol di Meretz, ma lì secondo me l'errore di Ranocchia, che non scala bene e perde completamente l'uomo, perché crede ancora di essere una difesa a tre. Poi però Obi, quando tutti i tifosi interisti lo stavano insultando, segna un grandissimo gol. Ecco, quello che ti voglio chiedere: siccome tu sei un grande calciatore, che hai solcato forse i campi più importanti della Serie A,
ma anche della Premier, della Liga, della Bundes,
dovete vedere in webcam come mi sta odiando in questo momento. Il gol di Obi, fortuna, tiro della domenica, o un giocatore che ha questi colpi?
No, semplicemente è stato un tiro secondo me non irresistibile. Diego Lopez è stato protagonista, secondo me, di una grande partita, perché è stato il dominatore dell'area, non solo dell'area piccola, quella che compete di solito ai portieri normali, ma lui ieri ha confermato di essere un portiere eccezionale, appunto andando a dominare completamente tutta l'area, l'area avversaria, sì, l'area cioè della propria squadra.
La sua area ha giocato molto bene, tra l'altro anche un rimpallo, no, Kuzmanovic eccetera, però quel gol,
sì,
che cosa poteva fare?
Riguardo al gol di Obi, secondo me il ragazzo è stato bravo, uno perché ha recuperato una palla con un contrasto fisico al limite dell'area contro comunque un giocatore fisico come Sien, se non sbaglio, sì. E poi la, diciamo, l'ha indirizzata all'angolino più possibile. Secondo me Diego Lopez è partito un po' in ritardo, forse coperto dagli avversari. Teoricamente quella palla per lui dovrebbe essere un gioco da ragazzi da prendere.
Quindi si dice, si può dire anche errore del portiere un po', perché non si è buttato prima, però grande comunque gol di Obi, che in quella partita era un giocatore un po' su cui nessuno puntava. Si pensava che Vila entrasse subito, anche perché Mancini già lo voleva nel suo City ai tempi del Rennes, se non mi ricordo male. Comunque era un giocatore su quale lui fa affidamento. Io, secondo me, una cosa di Mancini che si sa da sempre nelle sue squadre è che lui vuole giocatori forti e alti. Per questo, secondo me, Medel difficilmente troverà spazio, e se lo trova, se lo trovasse, sarebbe perché probabilmente quest'Inter non ha molti giocatori da ruotare. Però secondo me in Europa League troveremo delle sorprese. Però quello che ti volevo chiedere, Ranocchia ha ovviamente ha fatto dei gravi errori sul gol, nel senso ha scalato come se fosse in una difesa a 3, è uscito completamente fuori dall'area cercando di prendere il giocatore, poi Menes, grande colpo, però lì era da solo, ci doveva anche essere una sorta di pressione. Tu chi faresti giocare come coppia centrale? Secondo te perché ha fatto giocare Ranocchia con Jesus Mancini?
Sì, allora, Roberto Mancini è arrivato 5 giorni fa da Piano Gentile. I centrali a disposizione erano 4: Andreoli, Vidic, Ranocchia, Juanesus. Ha deciso di mettere quello più forte, potenzialmente e attualmente, che è assolutamente il brasiliano, Juanesus. E ha dovuto affiancare, secondo me, per via di cosa, per forza di cose, il capitano, che è Andrea Ranocchia. Credo che in Europa League assaggerà la panchina il nazionale azzurro per far spazio al serbo Nemanja Vidic. E se tutto andrà bene per il centrale ex United, il posto poi credo che sia un problema di Andrea Ranocchia andare, diciamo, a fornire, a convincere Roberto Mancini in allenamento.
Sì, ma secondo te perché non ha giocato? Perché ha giocato? Semplicemente perché è il capitano e quindi non voglio rovinare le gerarchie che ci sono dentro il gruppo?
Sì, esattamente.
Cioè, solo per questo?
Sì.
Ok. E quindi tu pensi che Vidic, con l'andare delle partite, metterà in panchina Ranocchia?
Ma Vidic è un giocatore formidabile. Tutto dipenderà anche dal proseguio dell'Inter in Coppa UEFA, in Europa League.
Un cammino che sembra, se non in discesa, comunque abbastanza fattibile. L'Inter è prima nel girone. Certo, il doppio impegno bisogna vederlo, però Mancini è uno specialista di coppe più nazionali che quelle estere, anche perché ha sempre preso delle dentate abbastanza poderose. Però secondo me i tifosi dell'Inter dovrebbero stare tranquilli, perché forse l'Inter vincerà la Coppa Italia quest'anno.
Ma guarda, lo auguriamo ai tifosi dell'Inter, almeno, diciamo, torna questa voglia di vittoria, di festeggiamento. Ma soprattutto mi soffermerei su Roberto Mancini, dicendo che gli sono bastati 90 minuti per ritornare quello di una volta, cioè il classico allenatore che fa i cambi dopo l'80esimo, cioè 3 cambi inutili. Memorabile quello di Mbilà a 10 secondi dalla fine, cioè ok, non so il motivo, la spiegazione.
È vero, si imputava sempre a Mancini di ma quando lo cambi, e non è cambiato più di tanto, scusa il gioco di parole. Osvaldo messo alla fine, che comunque ha avuto la sua occasione,
grande look col baffo,
il baffo alla messicana, tra l'altro credo che sia anche un omaggio a Luca Bianco, se non ricordo male, il suo baffo così un po', sì, oggi dovete sapere che siamo un po' meteoropatici, un po' rincoglioniti, quindi
sì, come sempre non piove, esatto. Non piove, però c'è tanta umidità,
siamo con le placche alla gola, e soprattutto Luca ha avuto un grave problema nel vestire, come potete vedere dalla vostra web.
Abbiamo due stili simili. Mi sono vestito in modo così elegante perché si parlava del derby della Madonnina, quindi non potevo non essere in questa veste.
A proposito di derby della Madonna, Dodò ha preso delle botte della Madonna, ha un labbro completamente fratturato, Muntari ha dato una gomitata, niente male. Secondo te, in un mondo come il nostro, che non ha ancora, guarda, ti faccio proprio piccoli accenni sull'universo,
dove la gente vota ancora Berlusconi.
Esatto. No, no, Luca, no, non si para il politico. Comunque è vero. E no, a parte scherzi, salutiamo Silvio che ci ascolta sempre da Arcore.
Ciao Silvio.
Querellina in arrivo grazie a quel comunista Luca Bianco. No, la domanda che ti volevo fare è riguardo proprio la gomitata di Montari. L'arbitro ovviamente non l'ha vista, però secondo te da prova TV?
Ma no, credo che sia uno scontro di gioco non fortuito.
Dici sinceramente?
No.
Cioè io mi aspettavo. Ah, ok. Benissimo. Febbra 90 Radio, che la cosa, trasmissione dove cosa, nulla è inaspettato.
Che cosa bisogna commentare su Sally Montari che fa i duetti con William? Cioè, è tornato ieri da Los Angeles, adesso ieri è andato alla giusta perché serviva un titolare, visto che non voleva far giocare Poli.
Tra l'altro saluto un amico mio che aveva scambiato per i Black Eyed Peas, abbiamo fatto una scommessa, ovviamente ho vinto sostenendo che il quarto dei Black Eyed Peas fosse Kanye West, quindi un grande abbraccio ad Andrea Scarpignato che ci ascolta in questo momento. Ovviamente è il contrario, però adesso lo posso dire. Comunque,
riguardo al Milan, comunque anche,
cioè,
da
tu gli daresti 3 giornate, 4 giornate di squalifica?
Ma sì, cioè,
no, non è questo per dire oddio, no, adesso Montari deve morire eccetera, però questi sono falli abbastanza evidenti. L'arbitro non ha visto, però se uno perde sangue dal labbro, forse qualcosa è successo, forse servirebbe un intervento della tecnologia.
E Dodò che è andato addosso al braccio di Montari, tutte chiacchiere e distinti.
Gli ha dato una dentata sul gomito, infatti ho visto comunque dolorante Montari nel gomito.
Infatti il Milan ha chiesto la prova televisiva a Dodò perché ha azzannato il ganese.
Basta con questo cazzo di albero azzurro, Dodò, avete rotto. Comunque sì, noi lanciamo un appello, salviamo il gomito di Montari.
Comunque sì, soprattutto vorrei lanciare un altro appello. Chi ha visto Rodrigo Palacio e Matteo Kovacic ieri sera? Vorrei saperlo perché purtroppo lo stanno ancora cercando, Mancini sta ancora cercando.
Ok, parliamo di Matteo Kovacic. Tutti parlavano di un giocatore, un talento inespresso nel 3-5-2 di Mazzarri. Interno di centrocampo, anche se aveva avuto grandi miglioramenti, non è il suo ruolo. Però in questo ruolo di esterno, in realtà esterno di centrocampo, 4-1-4-1, ti piace o Mancini non ha capito nulla?
Non ha capito veramente un cavolo, Roberto Mancini. Salutiamo, spero. Spero per lui che in questi giorni, lavorando con la squadra a completo, perché ricordiamo che è stata una settimana particolare, ci sono state anche le assenze della nazionale, quindi
certo,
ha lavorato poco con ragazzi appunto come Kovacic. Lui deve giocare in mezzo al campo. Ieri infatti ha provato questo 4-3-3, ma credo l'abbia fatto più per arginare possibilità e per essere più coperto e più unito, più equilibrato possibile.
E questa è la cosa interessante, che è l'Inter che si è plasmata al Milan e non viceversa. Non era così scontato, io mi aspettavo un Inter con il rombo, però contro il 4-2-3-1 o il 4-3-2-1 di Inzaghi era un po' difficile secondo me, perché col rombo soffrivi. Però ho visto Dodò molto meglio in copertura rispetto che in avanti.
Sì,
ma Kovacic,
sì, sì.
Scusa, per te dove deve giocare? Tu dici in mezzo al campo, ma in mezzo al campo vuol dire interno, trequartista, seconda punta.
Kovacic secondo me deve fare l'interno di centrocampo, la mezzala. Io tipo quando guardo Kovacic, questa idea l'ho partorita 3-4 giorni fa.
Attenzione,
voglio comunicarvela. Sì, ok, sto esagerando, quello che volete. Però secondo me è veramente adesso attualmente una brutta copia, però è la brutta copia di Andrés Iniesta.
Finisce qui Febbra 90 Radio, non posso più andare avanti,
sì,
con quello,
sì,
che
sì.
Fa paragoni. In realtà siamo tornati più pimpanti che mai dopo 3 secondi da questa mini cagata che facciamo ogni volta.
Sì, 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 ci sta comunque, no?
Ma io direi di fare attenzione, perché tu dici Kovacic c'è la brutta copia di Iniesta. Mancini a fine partita, oltre a lamentarsi del fatto che in Inghilterra sarebbe già stato a pranzo, a cena, e in Turchia sarebbe già andato a dormire per le poche interviste che ci sono nei vari in Turchia e in Inghilterra.
Invece con Pippo Inzaghi è andato a
benissimo. Siamo a 42 querele, perché a noi ci piace, ci
la
piace.
Terza te la lascio a te,
esatto.
Ok,
dirò qualcosa su le serate di Colantuono. Comunque non c'entra assolutamente niente. Ho pensato proprio a persona onesta.
Bell'uomo Colantuono, bell'uomo.
Colantuono secondo me ha anche vissuto un po' un problema interno, no? Secondo me il tifoso romanista sfegatato, si vede anche dal modo in cui parlano. Comunque, sempre per chiudere su questa cosa dell'Inter, noi stavamo parlando prima di Kovacic. Mancini a fine partita ha detto Kovacic deve fare come David Silva. Dal Silva.
Esatto, esatto.
Cioè deve essere quel esterno adattato che però è molto tecnico, è in grado di spaccare, di andare tra le linee e di accentrarsi. Ma Kovacic ha un altro passo completamente rispetto a David Silva.
Oltre ad avere un altro passo, in questo caso diciamo è un valore aggiunto per Kovacic, perché appunto palla al piede è un giocatore che quando accelera diventa imprendibile per i primi 20 metri. Però a differenza di David Silva non ha un piede così educato da poter aggirare dall'esterno all'interno come vuole lui, secondo me.
Cioè io è questo che non capisco. Adesso anche noi che siamo comunque dei grandissimi osservatori di calcio, ma non facciamo questo lavoro a tempo pieno, ho detto proprio una cosa, lasciamo perdere, ma tu basta che guardi Kovacic, no? Lui ogni volta che prende palla fa uno scatto iniziale e vive un pochino di strappi, no? Gli piace molto passare corto il pallone ed è bravissimo, secondo me, uno dei migliori insieme a Xabi Alonso nella verticalizzazione, ok? Mi sta guardando malissimo Luca. Luca che ha detto Kuzmanovic è più forte di De Rossi, io ti smerdo.
Allora, aspetta.
No, poi ne parliamo.
Kuzmanovic, ragazzi, è un giocatore fenomenale, cazzo, serbia nel cuore, sempre.
Addirittura più forte di De Rossi, proprio. Comunque sì, ma Kovacic non può fare il David Silva, perché è un giocatore che deve stare tra le linee come trequartista, secondo me, perché ha l'ultimo passaggio.
Sì. È un mix, sì. Continuiamo con le puttanate. Un mix tra Andrés Iniesta, Rui Costa
e un po' Andrea Fioravanti nella sua pregiudicatezza.
Ma wow, un pizzico.
Ha un ego grande come il suo talento. Ma direi che abbiamo finito di parlare del derby di Milan-Inter. Come in tutte le radio, quelle un po' più scarse, siamo didascalici, sì. E quindi solo vi diciamo che abbiamo finito di parlare, iniziamo a parlare di qualcos'altro, ma vi diciamo pure la canzone che Luca adesso metterà.
Sì, adesso metteremo Ritmo Abarth dei Subsonica. E faremo anche una marchetta, in quanto comprate i biglietti dei Subsonica che sono partiti col nuovo tour 2014.
Dammi una sola
Radiofonica.com, il programma è Febbra 90 Radio, con me c'è sempre Luca Bianco, perché non c'è stata nessuna epurazione in stile comunista. Parliamo della Juve. Juve 3-0 sulla Lazio. Era una di quelle partite un pochino, sul chi vive, perché la Juve non sapeva che Lazio avrebbe incontrato, se una Lazio da terzo posto, se una Lazio arrembante, e quello che è stato un po' i primi minuti. Cioè, a parte Andrea Scarpignato che continua a scriverci ogni 3 secondi mettendo Church in the Wild, vorrei dire ad Andrea che forse c'è una... questa canzone mi sa che credo che sia l'inno ufficiale del comune di Corciano. Può essere? Se mi ricordo male.
Ma quale?
Che No Church in the Wild, l'hanno fatta da poco. Sì, credo sia la canzone ufficiale delle casse di Corciano. Comunque, senza dilungarmi su certi lavori comunque belli. Vabbè, comunque voglio parlare della Lazio. Ragazzi, io vi dico questo: noi quando ci fermiamo in realtà è perché o stiamo facendo una cosa o un'altra, ma in realtà è perché voi ci scrivete, siete in tantissimi, e quindi noi leggiamo quello che voi ci scrivete e modifichiamo la scaletta in base a quello.
Esatto.
Quindi tipo un altro ascoltatore come Andrea, che credo che viva a Corciano, se non mi ricordo male, voleva ascoltare un Church in the Wild perché è una delle canzoni ufficiali. Però non indugiamo e parliamo,
sì,
del polpo.
Soprattutto puoi venire tu qua e mettertela da solo.
Mi piace questo tuo rapporto con
sì, dai, sì, non lo conosco direttamente, però comunque diciamo mi sento già un mezzo amico.
Non lo conoscerai perché io sono il fulcro. Questa è una cosa abbastanza autoreferenziale, ma noi che abbiamo grandi numeri ce lo possiamo permettere qui a Radiofonica. Tanto ringraziamo Francesco da Bolzano e Rossella da Mosca, ma parliamo finalmente di Juve.
Oh.
Un ascoltatore medio che ci sta ascoltando dice: io voglio sapere quanto è forte Paul Pogba.
Ma quanto fa schifo Pogba, ma quanto è scarso, ma la Juve che squadra è? Questa era l'angolo cazzate di Febbra 90 che continua anche nel secondo blocco.
No, non volevo inserirmi perché volevo farti dire questa cazzata da solo. Pogba è fortissimo, io lo chiamerei il capitano Nemo. Capitano Nemo Pogba, perché chiude il sottomarino ogni volta che segna.
Mette sigillo, diciamo.
Allora, Pogba è un classe 1993, come direbbero i nostri colleghi della Rai. Ha fatto un gol straordinario. Il primo gol è uno dei più difficili da fare, non tanto per la lucidità con cui segna sul proprio dritto per dritto, come direbbe.
No, in omaggio infatti a Mario, che andrà in onda stasera alle 11.30 su MTV.
Guardatevi la mia intervista a Marcia Capatone.
Ha fatto un gol straordinario.
Ha fatto un gol straordinario, ma è grandissimo il controllo. Il controllo di palla e il tiro è qualcosa di eccezionale.
Giuro che mi ricorda veramente Andrea Fioravanti.
Beh, direi di sì, l'altezza è quella. C'è purtroppo chi non è nato così, ma non è certo colpa nostra. Italo Calvino diceva una cosa del genere. Comunque, senza continuare ad indugiare, io voglio sapere da te: questa Juventus con questo cambio di modulo, un Pereira mai così in forma, Tevez in forma smagliante, chi più ne metta, voglio sapere se arriverà prima il campionato. Secondo te lo vuoi sapere adesso, a novembre, quasi dicembre,
visto che io sono uno che ne azzecca con i pronostici.
Esatto, perché così salviamo la clip e te la riproponiamo verso maggio-giugno. Ma vorrei sapere da te se soprattutto andrà avanti nel gironcino di Champions.
Ci auguriamo tutti quanti, in quanto italiani, che la Juventus vada avanti in Champions League, visto che abbiamo un ranking poco invidiabile.
Beh, potrebbe fare anche molto bene in Europa League, comunque non è detto che...
Ma no, in Europa League ci penserà l'Inter a fare bene.
Insieme alla Fiorentina, al Napoli e alla cosa.
No, l'Inter ci penserà. Ci penserà
l'Inter. Mondo Inter finisce qui. Noi tentiamo ogni volta di darci una parvenza.
No, vabbè, la verità è che tra le squadre italiane, secondo me, quella più adatta, è vero, sì, c'è anche il Napoli, ma il Napoli perde un sacco di colpi ogni tanto.
E poi ne parleremo contro il Cagliari.
Ne parleremo dopo. Comunque, riportando appunto, ricominciando a parlare della Juventus, il cambio di modulo è stato fondamentale. E secondo me Allegri aspettava solo di sbagliare due partite di fila per poterlo cambiare. Perché altrimenti cambiarlo dopo vittorie sarebbe stato, diciamo, abbastanza incomprensibile e difficile da digerire per i tifosi della Juventus.
Metti che avesse perso, sarebbe stato attaccato
subito.
Quindi
in questo caso, bello, ha perso due partite con questa maledettissima difesa a tre che stiamo tutti quanti odiando. E diciamo si è ripreso, diciamo, in possesso, è tornato in possesso della della Juventus, con il suo modulo che lo ha caratterizzato in tutti gli anni della sua carriera.
Sì, lo schema Ibra più che altro.
Lo schema Ibra e poi piccola appunto parentesi, visto che ne hai accennato tu, riguardo a Pereira. Pereira è un giocatore secondo me sottovalutato, o perlomeno non gli viene data così tanta importanza nel team, perché secondo me quando gioca fa sempre delle partite importanti, sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista atletico.
Ti dirò di più, Pereira è l'artefice della decadenza di Arturo Vidal, perché Vidal non è più il giocatore più importante di questa squadra, si è capito che Paul Pogba lo è. Vorrei dire una cosa su Paul Pogba, che molti quando è arrivato in Italia 2-3 anni fa da Manchester United avevano detto questo sarà il nuovo Vieira. No, questo sarà ancora meglio di Vieira.
No, Pogba è il giocatore più forte della storia del calcio.
Tu sei ironico, ma secondo me è molto forte e ha portato una Francia mediocre ai quarti del mondiale, poi ha perso con la Germania, ci sta. Però secondo me Pogba non solo ha fisico, e in un campionato come quello italiano se il fisico hai fatto il 90% del lavoro, ma è un giocatore di una tecnica straordinaria. È una sorta, cioè, ha la tecnica di Ibra però a centrocampo, e quindi se è possibile è ancora più rilevante questo.
Sì, secondo me è molto simile ad un Avatar, ragazzi, più lo guardo e più mi sembra un Avatar.
Però Pereira, tu hai detto molto bene, acquisto sottovalutato. La sua forza risiede non nel fatto di essere esplosivo fisicamente come Pogba o come potrebbe anche essere Arturo Vidal, no? Un giocatore scoppiettante, ma è molto esile e veloce, cioè uno di quei giocatori che sa fare molto bene gli inserimenti e quindi ricorda il miglior Marchisio, anzi lo supera, ma è anche molto bravo tecnicamente. Cioè un giocatore che riesce a leggere l'azione molto bene e a inserirsi, che sono due caratteristiche che in un 4-3-2-1 sono le più importanti. Poi perché sì, poi in realtà, scusami, Pereira nel 4-3-2-1 in realtà va ad allargarsi e Tevez va sempre più vicino a Llorente, quindi in realtà non è proprio un 4-3-2-1, però diciamo una novità tattica rispetto al 3-5-2.
Sì, poi soprattutto secondo me Pereira è dotato di quello che in Campania definiscono la cazzim, perché è un giocatore, appunto, si nota il sangue dell'America Latina, argentino, gioca con una cattiveria agonistica diversa da quella degli europei.
Attenzione, perché Arturo Vidal secondo me sarà la prossima cessione della Juve. Sì, se il Manchester continua in questo percorso altanelante, non lo voglio dire un'altra parola, il suo percorso di merda, ok? Vogliamo usare il nuovo, Orwell diceva, no? Non lo so, non voglio fare nessuna.
Oggi veramente sei proprio spossato.
Un po' spossato perché mi dispiace che Arturo Vidal non sia più il fulcro della Juventus, e ti dirò adesso, lui, sono stato di solito in una società come la Juve, che è sempre, poi Subsonica sono di Torino e lo sanno, che è sempre attenta a non far filtrare le notizie. È per questo che era completamente diversa una società come l'Inter, dove ogni spiffero veniva raccontato in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport. Se tu fai uscire la notizia che Vidal è andato in discoteca la sera, vuol dire che vuoi far fuori il giocatore mediaticamente. Non sto dicendo ora che la Juventus stia tentando di mandarlo via, però alcune cose si potevano anche prevenire. E quando Vidal è entrato ha fatto 2-3 errori abbastanza gravi, ma soprattutto ha dato la sensazione che dopo il mondiale, con questo ginocchio un pochino traballante, la Juventus abbia fatto male a non cederlo prima del mondiale.
Allora, secondo me Arturo Vidal è un giocatore imprescindibile per la Juventus, sì. Sia chiaro questo, è fortissimo. Pogba, Pirlo, Marchisio, Pereira, tutti quelli che vuoi tu sono fortissimi, ma Vidal non è da meno. E soprattutto secondo me sarà fondamentale in questa stagione della Juventus. Mi auguro che porti risultati anche in Europa.
No, ma non mi puoi dire così, perché Pogba gli ha preso
credo,
il posto.
No, io sono d'accordo anche sul fatto che probabilmente sarà lui, diciamo, il giocatore da epurare dalla Juventus per la prossima stagione, sempre se lo United abbia ancora Van Gaal mezzo rincoglionito che caccia fior di sterline per qualsiasi giocatore, basta che gli dici che caga a merda.
Oppure che è mancino, infatti Luke Shaw si è infortunato anche da poco. Però attenzione, Manchester United ha battuto l'Arsenal, che è un'altra squadra, diciamo, decadente. Ma secondo me la Juve adesso ha un problema grave, perché tu non hai venduto Vidal prima del mondiale, e quindi hai un giocatore che secondo me andrà così. Loro venderanno Pogba in estate, perché Pogba farà un'ottima cosa in Champions, poi se escono al girone è tutta un'altra storia, ma questo, il prossimo anno sarà l'anno di Pogba, perché il PSG, il Barcellona, il Chelsea possono fare delle offerte, soprattutto dipende anche da chi vincerà. Non lo vedo al Bayern Monaco, ma solo per una questione fisica, perché ci sono giocatori molto simili a lui. E poi anche il modulo di Guardiola, c'hai già un giocatore, secondo me, ti dico proprio una cazzata assurda, secondo me Alaba, anche se un ruolo completamente diverso, ricorda un po' Pogba, nel senso, ho detto proprio un'eresia, ma
veramente, guarda, sto per darti il microfono in fronte.
Finisce qui Febbra 90 Radio. No, secondo me lo ricorda, perché Alaba adesso gioca interno sinistro, in realtà con questo 3-3-4 di Guardiola. Poi ne parleremo anche di tattica in modo più approfondito nelle prossime puntate. Però quello che ti dico, secondo me la Juve monetizza Pogba, perché è l'unico giocatore per cui faranno un'offerta da 60-70 milioni. Ti rifai la squadra, quindi uno Zidane 2, e Vidal te lo tieni. Cioè io penso che se lo potrebbero vendere o a gennaio, e come dicevamo prima Van Gaal, no, nei suoi deliri si spende altri 60 milioni, però Vidal secondo me adesso non vale 60 milioni.
Ma no, arriva da brutti infortuni, secondo me forse un po' nascosti appositamente per non far scendere il valore del giocatore, perché secondo me il problema al ginocchio è abbastanza serio. Però dal punto di vista tecnico, secondo me, appunto, non si discute. E la Juventus fino a gennaio, nella finestra di gennaio, secondo me non farà nulla. Sempre se
la profezia di Luca Bianchi
dovesse appunto passare il turno, arrivare agli ottavi di finale, perché poi una volta arrivati agli ottavi di finale di Champions League con una Roma così in campionato, dove non si possono perdere punti, c'è bisogno di giocatori forti nella stessa maniera, e Vidal è assolutamente uno di quelli che fa la differenza. E riguardo invece la somiglianza con Alaba, dal punto di vista tattico sì, potrebbe esattamente ricoprire quel ruolo, forse addirittura Alaba anche più corsa.
Sì, assolutamente, ma poi quello perché...
Ma quello, diciamo, non è un problema per Pogba, in quanto 20 anni è l'età dalla sua parte, è intelligente, è quello che fa la differenza, fa sempre la giocata giusta, non forza mai nulla, tranne in alcune circostanze dove capisce di essere veramente forte rispetto all'avversario e prova dei numeri assurdi che puntualmente gli riescono.
Sai cos'è che mi dà fastidio? Che nella nostra Serie A povera Pogba è la stella più brillante. Cioè mi dà fastidio che sia solo un giocatore forte. Prima avevamo i vari, no? Ibra, tantissimi altri giocatori, adesso non è che stiamo a fare le liste. Però tu vedi gli altri campionati, loro hanno Messi e Ronaldo, noi abbiamo Pogba e basta. Perché se pensi, anche Tevez è comunque un grande campione, ma non è a livello di Pogba nel suo ruolo, secondo me. Nonostante Tevez sia fortissimo. Ma continuiamo a parlare di Juve anche in chiave Lazio. La Lazio subisce un grande ridimensionamento. Cioè non è più la corazzata da terzo posto che vince tutte le partite di fila, nonostante una grande azione di Candreva e compagnia. Un tuo commento sulla Lazio e da terzo posto? Poi parleremo di Napoli e Roma dopo.
Sì, la Lazio secondo me ha un grande organico. Ha soprattutto Pioli, che io stimo tantissimo, secondo me uno dei maestri di calcio in Italia. Fa giocare bene la sua squadra, ha dei bei giocatori. Per il terzo posto c'è nettamente. E la Juventus è proprio di un altro pianeta. È una squadra troppo troppo più forte rispetto alle altre 18 squadre di Serie A. Quindi anche se si è giocato a Roma e quindi uno si aspetta una partita un pochino più equilibrata, non è colpa di Georgievic e compagnia.
Anche se avrei fatto giocare Georgievic dall'inizio, per come vedo io il calcio, poi Klose, che è un giocatore magari che soffre un po' più l'età, le avrebbe puniti, tra virgolette, se fosse un tifoso della Lazio.
Sì, avrebbe fatto quel bellissimo gol della Pandile, che avrebbe, diciamo, non sarebbe servito un cazzo. Ma
però
comunque,
3-1 invece che 3-0. Prima di mandare la canzone, poi parleremo di Roma e Napoli. E devo fare una precisazione: Andrea ci scrive, non è di Cocciano, ma di Ellera. Quindi questa è la precisazione da fare.
Ok, quindi un'altra marchetta riguardante Ellera, andata da Space 23 di Marco Materazzi. But I can't make them stay.
Era Shake It Off di Taylor Swift, che tra l'altro non è parente con la famosa casa di pulizie, ma ha levato tutta la sua discografia da Spotify. Dice: io voglio guadagnarci se faccio delle canzoni. Poi lei in quest'ultimo album è passata dallo stile country a non ho veramente una vita se devo parlare di Taylor Swift. Stavo pensando,
fai schifo!
Così come fa schifo la Roma in un certo senso, perché non si impone alla grande contro l'Atalanta, vince di misura dopo la grandissima azione di CR77, Raimondi. Però io devo dire una cosa: Ashley Cole, ti devi ritirare adesso, via, devi andare via, devi prendere il tuo cazzo di stipendio da 3 milioni di euro, vai sull'aereo e te ne vai a Londra a giocare col Chelsea, vai sul parchetto, vai su Hyde Park e stai lì a dare a mangiare i piccioni, ok? Non devi più giocare a calcio.
Sì, allora riguardo a CR77, cercato insistentemente da Real Madrid, come dice Ronaldo, ma purtroppo le trattative non riescono a decollare perché le pretese dell'Atalanta sono eccessive. Addirittura vuole 7 pranzi al McDrive a settimana, cosa che Real Madrid non concepisce.
Non concepisce, anche se ai tempi di Cassano un po' lo faceva. Ma secondo te è grande azione di CR77 o Ashley Cole? Che sì, voglio farti dire che Ashley Cole è scarso, ok? Che i giocatori inglesi in Italia sono scarsi, da Paul Ince, a parte Gazza, grandissimo Paul Gascoigne, sono tutti scarsi perché tatticamente non sono forti. E noi possiamo essere un campionato brutto, a bassa intensità, molto tattico, fermo, eccetera, ma quando i giocatori inglesi vengono da noi steccano tutti. Anche sì, secondo me per questo Lampard non venne nella famosa Inter di Mourinho.
Sì, sono d'accordo. I giocatori inglesi non è, diciamo, una novità che facciano fatica ad integrarsi bene nella Serie A italiana. Riguardo Ashley Cole, sì, là la colpa è anche sua, perché comunque Ashley Cole non può, vista la sua carriera, visto le ali che di caratura eccezionale che ha marcato durante i suoi anni al Chelsea e all'Arsenal,
certo,
non può farsi scavalcare e superare così facilmente da Cristian Raimondi. Poi naturalmente le colpe, diciamo, sono a metà, c'è anche certo. Il merito del giocatore in questo caso.
Ma la Roma si rialza molto in fretta e segna un grandissimo gol con Adem Ljajic. Ljajic è uno di quei giocatori che noi quando parliamo di Roma la mettiamo sempre su due piani differenti: i titolari, Totti, Gervinho, Iturbe, e le riserve, Florenzi, che poi in realtà è, diciamo, il dodicesimo uomo, quindi alla fine gioca sempre destro Ljajic. E diciamo sempre che destro Ljajic si fanno sempre trovare pronti, però molto più destro rispetto al giocatore serbo, che però da due partite sta facendo dei numeri pazzeschi. Dopo aver fatto dopo aver subito una gomitata, che è uno di quei falli un po' odiosi, no, che si fanno anche a calcetto, si riprende alla grande e segna un grande gol. L'Atalanta poi secondo me meritava il pareggio, cioè il gol che alla fine ha fatto Nainggolan, bello, bellissimo, ma la Roma alla fine veramente faceva i trucchetti da calcetto, quando tutti butti a terra, non lo so, non mi è piaciuta molto.
Sì, questa è una peculiarità che c'è nel nostro campionato, purtroppo, di utilizzare mezzucci per perdite di tempo e roba varia. Riguardo agli Ajic, secondo me è un giocatore importante e forte. È arrivato 18enne alla Fiorentina, quindi diciamo era un ragazzo ancora da, passatemi il termine, da svezzare.
Sì.
Adesso la Roma, dopo il primo anno importante in lotta al vertice, quest'anno ha assaggiato la panchina dopo aver fatto una stagione da titolare l'anno scorso. Quindi piano piano ha metabolizzato il fatto di poter stare in panchina se non offrisse condizioni e prestazioni eccezionali in allenamento. Sì. Quindi credo che l'impegno sia cresciuto in modo esponenziale. E questo poi, diciamo, è il risultato che arriva quando viene chiamato in causa.
Diciamo che l'aveva svezzato anche Delio Rossi quando gli ha dato due o tre schiaffi paterni, no?
Sì, sì.
Però non ha giocato solamente la Roma, ma ha giocato anche il Napoli, che ha pareggiato 3-3 con il Cagliari. Prima di andare su questa partita ti vorrei chiedere un pronostico, come sempre, il pronostico di Luca Bianco su CSKA-Roma.
CSKA-Roma, secondo me la Roma va a vincere. La Roma va a vincere a Mosca e chiude la pratica.
Io dico a tutti i nostri ascoltatori:
grattatevi le pelotas.
Esatto. Senti, è una squadra che vince 5-1 all'Olimpico, può dimostrare che... Perché secondo me la percezione della Roma è un po' falsata da quel 7-1 con il Bayern. Ok, hanno sbagliato completamente partita, ma avevano contro la squadra più forte del mondo. Quindi attenzione adesso a dire che la Roma non è così forte. Poi il City si suicida così bene nei gironi di Champions.
Sì, diciamo che comunque, come hai detto tu, il fatto del 7-1 è una partita un po' falsa. Nel senso, sì, c'è stato un predominio assoluto, però nella partita di ritorno comunque ha perso in modo dignitoso 2-0 a Monaco, quindi
sì,
sicuramente in condizioni peggiori dell'Olimpico. È stato proprio un problema di atteggiamento ed è una di quelle sconfitte che fa bene durante la stagione. La Roma in questo caso credo non abbassi più ormai la guardia davanti ad avversari che crede alla sua portata. L'importante appunto è restare sempre concentrati. L'hanno dimostrato nella partita di ritorno là, anche se poi, come abbiamo appunto riportato prima, l'hanno persa ugualmente.
E a me ha rotto De Rossi, Daniele De Rossi, che si abbassa troppo sui propri difensori. Questo è un problema endemico che abbiamo anche nella nazionale. E Luca adesso è contento perché finalmente parliamo male di De Rossi.
No. Si parla male di De Rossi da un lato, ma dall'altro si vanno ad elogiare le cose che diceva circa 50 giorni fa Zdenek Zeman. Il problema di De Rossi è questo: se un allenatore che per 40 anni ha fatto calcio ha un modo di giocare, ha un credo, dove prevede un regista che butti la palla in avanti e non faccia una fase difensiva, è stato giusto, secondo me, metterlo in panchina e far giocare Panagiotis Taxidis all'epoca, per una questione appunto di dare la propria identità alla squadra. Tornando a De Rossi, la sua caratteristica principale è quella, secondo me è un fenomeno nel tappare i buchi della squadra, però dal punto di vista poi offensivo, il perno centrale che dovrebbe smissare i palloni naturalmente perde un po' di vivacità.
Secondo me Kevin Strootman dovrebbe giocare titolare lì e al posto di De Rossi, però queste sono visioni, non è che sto dicendo che De Rossi, secondo me c'è un momento storico per cui Strootman, che è un giocatore meraviglioso, deve giocare. Parlavi di Zdenek Zeman prima di andare alla musica, al blocco musicale. Parliamo un attimo, 3 secondi, del pareggio del Napoli contro il Cagliari.
Beh, il Napoli non è nuovo a queste fantastiche imprese, va in vantaggio di 2 gol, si fa rimontare di 3 gol, ritorna in vantaggio, ma il Cagliari di Zdenek Zeman se ne infischia di essere al San Paolo, se ne infischia di avere di fronte Higuain, Hamsik e compagnia bella. E quindi gli attaccanti di Zeman, che possono essere anche tre ragazzi trovati per strada, con i suoi insegnamenti riescono sempre diciamo ad impensierire le difese avversarie.
Ricordiamo che erano il Cagliari era senza Conti e Sau, due giocatori fondamentali. A me è piaciuto moltissimo Kdall, scuola Juve, un grande centrocampista per il livello del Cagliari, non ce ne vogliono i tifosi sardi, però ti dirò, ho visto un ottimo Cagliari, poi le squadre di Zeman mi danno sempre la sensazione che possono ribaltare subito il risultato, quindi ho vinto il premio GAC oggi, grazie al cazzo. Ci piace questa cosa che possiamo dire le parolacce, visto che nessuno
ce la fotte.
Esatto. The Friture, ma io direi di andare a sentirci una bella canzone che ci propone Luca, ma soprattutto dopo parleremo del derby Perugia-Ternana, che Luca ha seguito per noi.
Sì, ho rischiato le mazzate per voi.
My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen.
Take me to church, portami alla chiesa, un po' quello che diceva Garzia, la chiesa al centro del villaggio. Andiamo subito rapidi, il tempo scorre, invita tempora fugit, come diceva Orazio, guardatevelo se non lo sapete, non ci interessa, siamo una rete elitaria. Ti voglio chiedere, Perugia Ternana, com'è andata? Che sensazione hai avuto? Il tifo com'è stato?
Perugia Ternana, 10 anni che si aspettava questo grandissimo derby. Le previsioni erano molto peggiori dal punto di vista logistico. I tifosi della Ternana sono arrivati in massa, erano circa 1 migliaio, ma soprattutto la cornice offerta dal Curio è stata eccezionale, 20.000 persone, di cui una curva fantastica che ha incitato la squadra per tutti i 90 minuti più recupero.
E tu hai seguito per noi la partita, dici un po' com'è andata, un pareggio mi sembra.
Sì, è finita col pareggio, con un pareggio, con le reti 2-2, vantaggio del Perugia con Parigini, che è il giocatore e l'attaccante più in forma della squadra umbra ultimamente. Ricordiamo un 18 anni in arrivo dalla primavera del Torino, un giocatore veramente bravo e secondo me farà una buona carriera.
Potrà essere il Luca Bianco Granata?
Sì, esatto, una sorta di Luca Bianco potrebbe quasi esserlo. Sì. E è arrivato poi il pareggio rocambolesco grazie a un assist involontario dell'ex compagno di squadra Giacomazzi a Bocino, che entra, va sotto la curva del Grifo, aizza i tifosi del Grifo, vola di tutto verso il campo, non prende nulla il bulgaro, rientra, diciamo ci sono stati un po' di polemiche per questa esultanza. Secondo tempo si rientra in campo, il Perugia ha fatto completamente la partita, la Ternana diciamo è stata molto molto attenta in fase difensiva e è arrivato questo vantaggio su un rigore abbastanza generoso, sempre conquistato da Parigini, e questa volta dopo i due errori al dischetto di Rodrigo Taddei a battere dagli 11 metri è andato Diego Falcinelli, l'attaccante diciamo del paese che sente maggiormente la partita, fa il 2-1. Però durante l'esultanza ha l'incredibile idea di arrampicarsi verso gli spalti. Il coglione è già ammonito, viene riammonito e lascia il Perugia per gli ultimi 20 minuti in 10.
No, incredibile che comunque non ci pensi. Però sai,
diciamo che queste sono, diciamo, delle cose un po' fiscali.
Beh, il tifoso medio perugino però ti dice sì, però che me fregata a me. Cioè, lui è uno dei Perugia, c'ha il cuore. È andato a Egitto in curva a festeggiare. E quindi no, è andato in curva a festeggiare, sì. Quindi secondo me non doveva esserci ammonizione. Però regolamento è questo.
Sta di fatto che poi il Perugia comunque ha fatto ancora delle opzioni offensive, nonostante fosse in 10. Ma è arrivata, diciamo, la polpetta della Ternana. E è arrivato il 2-2 con il pareggio. Sempre anche in questo caso un po', diciamo, fortuito, perché comunque è stato frutto di una percussione molto particolare di Avenatti, se non sbaglio. La partita finisce sul 2 pari. La cosa bella e positiva è che non ci sono stati scontri, come si poteva pronosticare. Le squadre sono forti e, diciamo, ci auguriamo che il Perugia
al primo posto.
Possa entrare. No, non è da primo posto, però assolutamente da playoff.
Playoff per andare in Serie A o no?
Playoff e poi può succedere di tutto.
Il Ternana?
Ternana ne la fa, facciamoli salvare.
Siccome mancano pochissimi secondi, chiudiamo con una domanda a te. Bucinov ha la pancia o no?
Bucino un po', guarda, io vorrei dire un sacco di cose, però sì, è un po' ingrassato, dai.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.